Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera da Cristiano Coccanari per una nuova puntata di RBN Deodromo. Come annunciato, siamo in collegamento con Jacopo Polidori, capogruppo a Vallerano, in provincia di Viterbo, di Vallerano Tricolore. Ciao Jacopo, grazie.
Ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, anzi buongiorno perché sono le 11:30
Esattamente.
e siamo qua, insomma, via, possiamo cominciare a
Beh,
raccontare.
bene, bene. Allora, intanto parliamo di questa esperienza. Voi siete stati eletti al Consiglio Comunale di Vallerano, tra l'altro con un ottimo risultato di lista. Tu sei il capogruppo appunto di Vallerano Tricolore, quindi vogliamo intanto ripercorrere un po' questa tua esperienza amministrativa.
Ah, certo, assolutamente. Comincia nel 2018 questa esperienza amministrativa. Abbiamo fatto molti passi avanti, insomma, da come erano le vecchie opposizioni. Abbiamo dato proprio c'è stato un netto passo, cambio di passo, insomma, dal punto di vista anche dell'informazione nei confronti dei cittadini che purtroppo nei paesi, soprattutto questi qua un po' più piccolini, lo scontro politico è visto un po' troppo spesso come uno scontro anche personale, quindi molte, diciamo, chi si trova all'opposizione a volte ha evitato di andare, diciamo, a andare contro la maggioranza, il sindaco, cosa che invece nella nostra visione della politica e del mondo non è prevista, perché chiaramente l'aspetto personale è una cosa, l'aspetto politico è un'altra. Diciamo
Certo.
che vai, vai, prego.
Sì, no, ti stavo seguendo, ti sto
Ah, ok,
seguendo, continua
perfetto.
pure.
Diciamo che vorrei fare il punto su due grosse battaglie che stiamo portando avanti. Una, insomma, è quella più conosciuta del progetto SPRAR, insomma, quella della battaglia contro, appunto, l'accoglienza dei rifugiati, che poi non è contro l'accoglienza, ma è l'accoglienza fatta in questa maniera. Insomma, noi abbiamo un appalto che Vallerano, il comune, ha fatto prima del nostro avvento in consiglio comunale nel 2016, poi rinnovato nel 2018, e da quando ho cominciato, insomma, a mettere mano su questa documentazione, mi sono venuti un po' di dubbi, insomma, sull'andamento, soprattutto perché è stato molto difficile, ed è tuttora difficile, recuperare questo tipo di informazioni, cioè cedolini delle busta paga, relazioni dell'andamento del progetto, come vengono scelti i professionisti a cui appunto queste associazioni si rivolgono. Insomma, ad oggi, purtroppo, dopo circa più di un anno e dopo la conferenza che abbiamo fatto nella Sala Regia di Viterbo a dicembre 2019, ad oggi non ho avuto grosse risposte. Poi, ovviamente, con l'emergenza Covid-19 ci siamo un po' fermati. Adesso presenterò a breve, sarà già presentata in consiglio una mozione che dovremo discutere a breve all'ordine del giorno per la chiusura del progetto SPRAR. Cioè, noi a dicembre ci scade il bando e vorremmo portarlo a chiusura. E la cosa che c'è, insomma, ci ha dato molta, no, fastidio, insomma, era il fatto che il nostro volere di entrare in certo tipo di dinamiche ci ha portato a essere tacciati subito di razzismo, nazismo, fascismo, insomma, sempre le solite cose, quando poi effettivamente, quando abbiamo tirato fuori i documenti, abbiamo visto delle buste paga che in alcuni mesi dell'anno, però, ripeto, non avendo ancora il cedolino, quindi non vedendo nello specifico, buste paga di circa anche 8.000-8.400 euro, insomma, buste paga importanti. Quindi questa è stata una cosa che ha creato un po' di scalpore, perché se qualcuno vuole fare la beneficenza, il volontariato ben venga, ma non lo faccia con i soldi degli italiani. Questo è chiaro, insomma, su questo siamo abbastanza determinati a portare avanti questo tipo di discorso. L'altra battaglia, insomma, che stiamo ormai portando avanti da tempo è proprio quella dell'acqua pubblica di Talete. Noi abbiamo una società partecipata che gestisce il nostro gestore idrico, non è più in mano ai comuni, ma i comuni hanno aderito a questa partecipata. E diciamo che il problema grosso, oltre il servizio, insomma, abbastanza deficitario, sono le bollette che sono notevolmente alzate rispetto al passato. Noi abbiamo portato anche un referendum in consiglio comunale per l'uscita, ma ci è stato bocciato dalla maggioranza. E a questo punto noi abbiamo dedotto, come anche altra gente, che questo, diciamo, carrozzone della società dell'acqua, insomma, sia una questione più, diciamo, legata ai partiti che legata agli interessi dei cittadini. E questo ovviamente per noi non può essere accettato, e porteremo quindi avanti questo tipo di battaglia fino a quando non verrà comunque chiarito soprattutto l'aspetto della regolamentazione. Cioè, non vogliamo uscire da Talete perché ci sono 2000 cavilli, però ovviamente la società partecipata almeno vada incontro al cittadino con una regolamentazione chiara dal punto di vista tariffario. Chiaramente noi siamo per l'uscita, poi ovviamente sappiamo che ci sono dei cavilli burocratici che attualmente nemmeno conosciamo perché non stiamo nella gestione della conferenza dei sindaci, quindi non sappiamo effettivamente cosa sia successo, però comunque serve una regolamentazione dal punto di vista tariffario, perché così veramente non si può continuare ad andare avanti a far pagare queste tariffe esorbitanti ai cittadini.
Certo, quindi l'atteggiamento della maggioranza anche su questa questione SPRAR, oltre che quella dell'acqua, insomma, che è ovviamente, come hai detto tu, insomma, un business abbastanza importante, qual è stato? Un atteggiamento di chiusura o di dialogo?
No, assolutamente. L'atteggiamento è stato di chiusura e loro hanno dichiarato, insomma, proprio da verbali di delibera, che la linea insomma, del comune che è stata presa anni fa, che è quella di Talete, appunto, la vogliono portare avanti, sempre creando comunque una sorta di dialogo, insomma, un punto sportello al cittadino, aperture di questo genere, cose che ancora ad oggi non abbiamo visto, però sono rimaste tutte parole così nel vuoto, e a breve quindi dovremo di nuovo intervenire al riguardo, anche perché sono state fatte, appunto, adesso è uscita una sentenza del TAR dove 8 comuni, se non sbaglio, il TAR ha deciso che la regione, non, cioè la regione voleva commissariare questi comuni per farli entrare in Talete. Questi comuni in Talete non volevano entrarci, e quindi è successo che hanno vinto la causa al TAR, quindi la sentenza parla chiaro che la regione non può commissariare i comuni che non vogliono entrare in Talete. Quindi non so adesso se Talete farà causa a questi comuni per farli entrare, questo ancora non si è capito, perché poi è successo tutto sotto emergenza, quindi ancora siamo in alto mare anche da questo punto di vista.
Sì, parliamo invece dell'emergenza coronavirus, non tanto di quella sanitaria, lì non so se ci siano state particolari problematiche, ma piuttosto di quella economica. Ecco, da questo punto di vista, a Valerano in generale, nella Tuscia, tu anche come consigliere comunale, insomma, che sensazione hai? Come sta andando? Che tipo di problematiche ci sono? Insomma, com'è la ripartenza anche delle attività economiche? Insomma, qual è la situazione lì?
Allora, la situazione qua, essendo un paese, non posso dire che abbiamo, diciamo, come si suol dire, resistito, come è il termine che andava di più in voga in questo periodo, però purtroppo c'è chi non riaprirà più l'attività, e anche qua accadrà questo. Purtroppo, dal mio punto di vista, da quello che ho seguito, la discussione del Covid-19 è stata completamente, la gestione proprio, secondo me, è stata completamente folle da parte del governo, o meglio, capisco perfettamente la necessità dell'emergenza sanitaria, di restare a casa, di cercare comunque di tamponare, prevenire, comunque di arginare il virus. Capisco tutto, ma non è possibile che poi in maniera parallela non venga dato possibilità alle attività o alle famiglie di riuscire a portare avanti, insomma, la propria vita, perché qui il dramma è questo fondamentalmente, che si è messo il signor Giuseppe Conte, il nostro premier, al comando, ha esautorato il Parlamento e le opposizioni, perché questo è successo in pratica, ma non solo al Parlamento, è successo anche, accaduta nei consigli regionali, nei consigli comunali. Il nostro consiglio comunale si deve riunire da circa 3-4 mesi, è una cosa assurda quello che è successo, e si andava avanti a colpi di decreti, a colpi di ordinanze, a colpi di, comunque di cose che non rispecchiano poi questo modo di vedere la politica in maniera democratica. Questo dobbiamo dircelo, purtroppo. È successo che il Premier andava in televisione col ministro vicino e diceva quello che c'era da fare e quello che non c'era da fare. E questo è inaccettabile. Nel 2020 non è possibile che si calano decisioni dall'alto e tutti lì zitti e buoni, e poi che succede? Succede che dopo 3 mesi, quando non c'è più Borrelli alle 18 che ci dice che c'è l'emergenza sanitaria e che tutti stanno morendo, 3 mesi dopo c'è gente che non riaprirà più le attività, o che sì, ancora peggio, spara e si suicida perché non ce la fa più ad andare avanti. Che già sono successi, infatti, sono articoli purtroppo di imprenditori che si sono tolti la vita per questo tipo di emergenza. È chiaro. Quindi, secondo me, non sono state fatte le due. Cioè, va bene, cioè, lui ha scelto di chiudere, sono d'accordo, va benissimo, però dalla parte di là mi devi dare la possibilità di portare avanti comunque la mia vita e la mia attività, di non perdere quello che mi sono costruito con sangue e sudore e fatica nell'arco degli anni.
Sì, parliamo anche della questione della sanità, che ovviamente è un argomento importante, no? In relazione al coronavirus, in particolare nel Lazio. Ora la provincia di Viterbo è una realtà, insomma, che ha sempre vissuto, insomma, in modo particolare anche, credo, il rapporto con, diciamo, la sede centrale, regionale, insomma, qual è la situazione sanitaria in quella zona, in generale nel Lazio, come ha reagito la sanità e soprattutto se l'emergenza dovesse peggiorare, si parla di una possibile seconda ondata, la sanità laziale e anche di Viterbo, insomma, della provincia, è pronta o meno, insomma, qual è in generale la situazione da questo punto di vista?
Allora, partiamo dal presupposto che il Lazio fortunatamente non è stato colpito in maniera così veemente come la Lombardia, purtroppo, o come il Piemonte o come il Veneto, è chiaro. Ma nonostante tutto, io vorrei prendere un esempio chiaro e tondo come è stata gestita la questione semplicemente delle mascherine, dove purtroppo tuttora sta calando il sipario e questo non deve accadere. Cioè, vorremmo capire tutti quanti, in primis anche le opposizioni che hanno fatto un ottimo lavoro di Fratelli d'Italia e della Lega, insomma, in consiglio regionale, per quale motivo viene fatto questo fantomatico affidamento diretto per circa 35 milioni, se non sbaglio, con 14 milioni di anticipo diretto, senza fideiussioni che da quello che ho capito e da quello che sta uscendo fuori sono fideiussioni che non sono buone, sono false, da come sta uscendo fuori dai giornali. E tutto qui poi ci viene spiegato in due parole: ci abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato l'abbiamo fatto in buona fede. È inammissibile sotto un'emergenza di questa portata, sotto una pandemia mondiale, sentirsi dire da chi ci dovrebbe governare, diceva, ah, beh, forse potevo fare meglio, forse ho sbagliato, ma l'abbiamo fatto in buona fede. Questo penso che sia lo specchio, proprio il riflesso di quello che è stata la gestione della sanità, perché poi sappiamo tutti benissimo che quelle mascherine andavano proprio nei nostri ospedali, andavano comunque ai nostri operatori che stavano sanitari, che stanno lì in prima linea a combattere, sono stati e staranno lì in prima linea a combattere tutti i giorni contro questo maledetto virus. Quindi è chiaro che non si può rispondere come se nulla fosse. perché al di là della questione politica, economica, ma c'è proprio una questione, secondo me, etica. E Zingaretti e la sua giunta dovrebbero farsi la domanda, cioè è il caso di portare avanti questa cosa che non si sa, perché come sappiamo ci sono la finanza che sta indagando, la magistratura, poi lì faranno il loro corso, ma al di là di tutto è proprio una questione proprio di gestione politica e ripeto, anche etica, perché non si può permettere, cioè chi sbaglia in maniera così grave sotto una pandemia mondiale si deve dimettere, è chiaro.
Certo, dopo aver parlato di questioni locali e regionali facciamo una pausa di qualche minuto e torniamo invece poi a parlare di questioni nazionali. A tra poco con RBN Ideodromo e con Jacopo Polidori.
Ship lies waiting in the bay.
Smoke, dreamers,
Bene, siamo di nuovo in collegamento per RBN Teodromo con Jacopo Polidori, capogruppo al Consiglio Comunale a Vallerano per Vallerano Tricolore. Dicevo, parliamo un po' di questione nazionale. Tu in realtà hai già parlato un po' del tuo giudizio nei confronti della gestione dell'emergenza da parte di Conte e di questo governo. Però in generale ti chiederei, essendo tu consigliere comunale, quindi avendo anche modo di parlare, insomma, quotidianamente con le persone, ora magari un po' di meno nel periodo di lockdown, ma insomma, comunque avendo un feedback diretto, no, da parte della popolazione, ti chiederei qual è secondo te l'atteggiamento delle persone, cioè è cambiato nei confronti del governo, c'è una presa, diciamo, di coscienza rispetto alle varie problematiche di questa maggioranza, oppure non so, c'è una sorta di sindrome di Stoccolma per cui il consenso nei confronti di Conte è aumentato. Ecco, tu che impressione hai rispetto a quello che sono gli umori della popolazione, almeno per quello, insomma, che è il tipo di contatti che puoi avere tu?
Allora, partiamo da una divisione, nel senso c'è quella parte del Partito Democratico, della sinistra, quella parte del Movimento 5 Stelle che pensa che si sta facendo bene, ok? Però quella parte, io credo, da quello che percepisco anche parlando con la gente, leggendo su Facebook, insomma, ascoltando un po' tutti, che quella parte non rispecchi più la realtà, de fatto, la realtà politica della nostra nazione, cioè hanno capito, secondo me, in tanti, che ne dica Repubblica dei 7 su 10 che sono a favore del governo Conte, molto discutibile secondo me quello che è uscito poi da questi sondaggi, insomma, di Repubblica o di altri giornali, però devo dire che la percezione invece politica che ci sta intorno a questo governo è molto, non dico pessima, però insomma vedo molta gente che si è cominciata a ricredere, tant'è vero che ci sono partiti che anche sotto emergenza coronavirus, come la Lega, ma soprattutto Fratelli d'Italia, che sono stati in netta crescita, partiti che comunque hanno fatto un certo tipo di opposizione, partiti che comunque hanno portato proposte mai ascoltate o ascoltate in piccola parte dal governo. E poi vengono a dire che l'opposizione aveva le richieste pretestuose o che comunque non erano fattibili, adesso non so di preciso cosa si siano detti, però ecco, la cosa che preoccupa è proprio questo, cioè questa è un po' una sorta di arroganza da parte di questo governo, di questa tracotanza che vuole portare avanti, nonostante secondo me non sia più sintonizzato sulle frequenze della popolazione, è completamente scollato, cioè non, la percezione che si ha di Conte o dei ministri o di Zingaretti del PD non è più quella che loro credono di avere una percezione della popolazione, che la percezione, però che la popolazione ovviamente non ha, quindi è chiaro che c'è questo tipo di problema. Questo ovviamente poi ce lo diranno solo le urne quando e se ci manderanno a votare, chiaramente. Questo adesso non possiamo dire niente. Però sì, devo dire che soprattutto dal punto di vista comunale, dove la gente ha capito perché noi ci siamo trovati diciamo andare incontro ad alcuni problemi, come quando sono arrivati tutti questi buoni spesa, senza che quel decreto ci dicesse come andavano smistati, cioè a caricare i comuni praticamente di responsabilità che non potevano prendersi, secondo me, gli enti locali, perché quando Conte è andato in televisione ha detto ma i comuni sono i sindaci le sentinelle, ma i sindaci, cioè alcuni comuni, specialmente quelli piccoli come il nostro, e qui devo lanciare devo spezzare una lancia a favore dell'amministrazione tutta, purtroppo ci crea delle problematiche quando viene a dire. Perché noi abbiamo già tante difficoltà ogni giorno da mandare avanti, gli enti, chi lavora, chi amministra i piccoli enti lo sa benissimo, più mi ci caricano anche di questo tipo di situazioni, allora lì poi magari c'è il cittadino che se la viene a prendere direttamente col sindaco, con l'amministratore, perché non gli arriva il buono spesa, ma sinceramente a noi non c'aveva, non è arrivata nemmeno una specifica, e ogni comune ha dovuto decidere per sé con un disciplinare come dare questi buoni spesa, come dare i canoni di locazione, i bonus affitto e tutto quello che ne viene. Adesso purtroppo arriveremo a un altro ostacolo enorme, che è quello dei tributi locali, perché da come ho capito nei DPCM non ci sono i rimborsi dei tributi, i tributi locali che noi non vorremmo chiedere. Io non voglio chiedere i tributi locali quest'anno alla gente, non mi va di chiederli. Mi sentirei veramente non so nemmeno come definirmi a chiedere i tributi locali. Ma da una parte, se non ci sono tributi locali e non, cioè, non ci vengono rimborsati dal governo, dall'altra parte non riusciamo a portare avanti la nostra attività amministrative ordinarie. Cioè, ci sta, quindi qui la soluzione è unica: questo governo deve cominciare a tirar fuori i soldi, ma a fondo perduto. Cioè, il famoso helicopter money, come lo chiamassero come vogliono, devono arrivare i soldi nelle aziende e nelle tasche delle famiglie, ma a fondo perduto, perché se uno deve andare a farsi un finanziamento, non lo fa con la banca che dice il finanziamento su Fare Lazio che si blocca alla domanda numero 8.000. Se va a farsi un finanziamento, lo va a fare dove vuole lui, l'azienda. Non è ammissibile questo qua. Servono soldi a fondo perduto per l'Italia. L'unica soluzione, cioè non ci girassero intorno su questo.
Ecco, sempre in questa crisi anche l'Unione Europea ha mostrato ancora una volta la sua inadeguatezza. Ecco, sempre da questo punto di vista, e sempre dal punto di vista non tanto tuo, perché insomma penso il giudizio di poterlo conoscere, ma anche dei cittadini, c'è stata una differente presa di coscienza nei confronti delle problematiche relative all'Unione Europea, secondo te?
Secondo me sì, vedo che sono cresciuti, sono nati molti gruppi, specialmente su Facebook, di tale exit, insomma roba di questo genere. Chiaramente qui entriamo in un discorso complesso l'Unione Europea, perché qui c'è anche la non forza del nostro governo di andare a battere i pugni su un tavolo, perché riferivo sempre al Premier, che il giorno lì mi dice MES no, Eurobond sì, poi lì andiamo a vedere il documento, c'è un documento che potrebbe, l'ho letto tradotto dall'inglese, potrebbe essere il MES una buona soluzione. Credo che a questo punto ci sia, oltre che una scarsa comunicazione, anche una malafede a questo punto nel dire le cose. Comunque sì, la gente deve almeno, per quanto sia, se non portare avanti un Italexit, perché parliamoci chiaro, la moneta sovrana nelle situazioni specialmente di crisi è la base, cioè è chiaro, perché io sono un problema, stampo, mi indebito con me stesso, però non mi indebito con le banche di Germania, d'Inghilterra, con le banche centrali europee, cioè non vado a fare debiti extra, ma lo faccio con me stesso. Il problema è che, non avendo la moneta sovrana, che dobbiamo ogni volta con i nostri premier metterci a tavolino intorno e decidere quello che c'è da fare e quello che non c'è da fare, poi ovviamente se non c'hai un governo, un premier, comunque delle persone forti che ti governano, che rischi di essere calpestato, che è quello che succede in Europa, che siamo calpestati noi. Anche questa è una cosa che non, perché se due giorni prima ci vengono una cosa e due giorni dopo ce ne dicono un'altra, è cambiato completamente il piano, il progetto, c'è qualcosa assolutamente che non funziona, assolutamente.
Sì, parliamo un attimo della questione privacy, controllo dei cittadini, sta per uscire, forse insomma ormai se ne parla da più di un mese, dovrebbe partire una prima sperimentazione, questa famosa app Immuni, c'è stato durante il lockdown ovviamente un controllo piuttosto pesante, magari certo anche con la giustificazione dell'emergenza sanitaria, degli spostamenti della popolazione, droni, elicotteri. elicotteri che andavano a controllare chi passeggiava nella spiaggia, eccetera. Insomma, in generale, sia per quanto riguarda l'app, sia per quanto riguarda le limitazioni che ci sono state, qual è il tuo giudizio? C'è stato uno scenario a volte un po' orwelliano, ci hanno un po' anche marciato su questa questione per attuare un controllo più stretto nei confronti degli spostamenti, della libertà, della cittadinanza?
Uno scenario, devo dire, apocalittico è stato mostrato, perché io penso che rimarrà negli annali l'elicottero con l'inviata, credo, di Barbara D'Urso sulla spiaggia che inseguiva quella persona che stava correndo, veramente una cosa oscena. Quello che è successo in questi 3 mesi è qualcosa di teatrale, grottesco, ma anche osceno quello che è successo. Con decreti amministrativi ci hanno detto di rimanere a casa, le multe, la gente che non sapeva veramente nemmeno quello che poteva fare, quello che non poteva fare, il decreto ti cambiavano ogni 5 giorni, se uno poteva passare a 200 metri sotto casa, 400, una cosa veramente imbarazzante, quello che come è stata gestita anche dal punto di vista proprio pratico. Cioè, avere un discorso, la privacy chiaramente non c'è più da quando ormai abbiamo i GPS, i telefonini, WhatsApp, questo è chiaramente tutto finito ormai da tempo, non è che sarà l'app Immuni che cambierà o meno la nostra, diciamo, situazione della vita nostra privata. È chiaro che noi non abbiamo più una vita nostra privata, e questo penso che ormai e sarà ancora peggio dopo con la scusa di questo virus, sarà ancora peggio quello che sarà che accadrà. Insomma, a breve, ma tutto quello che è il contesto di 3 mesi dei decreti, degli elicotteri, dei droni, la gente che correva via, che scappava via, è veramente, io forse non pensavo di vivere mai una situazione del genere, perché a questo punto lui, non, sempre riferito al governo, a Conte, cioè, non è proprio stato capace di interfacciarsi e sincronizzarsi sulla popolazione, perché non puoi gestirmi il discorso della Lombardia come la Basilicata, ma anche come il Lazio, cioè non possiamo, se proprio veramente puoi fare delle zone di chiusura, zone rosse, non mi puoi gestire che il commerciante della Lombardia riapre quando riapre il commerciante del Lazio, cioè, anzi, o viceversa, cioè, non è possibile. Questo è chiaramente un fatto che questa situazione è scappata di mano, non so se per paura, per pressioni, per qualsiasi altra cosa, ma una gestione con i DPCM, con ripeto, un Parlamento esautorato, che si fanno le informative in Parlamento, una cosa fuori, non se ne immaginava più questo tipo di cose, non se ne immaginavano. E invece lui andava lì, faceva l'informativa al Parlamento senza una discussione, senza un dibattito. Ma stiamo scherzando. Poi dopo arrivano, ecco, arrivano gli elicotteri, arrivano i droni, arrivano le app, ma è chiaro che poi qui è tutta una a cascata, una discesa, verso veramente è un abisso quello che si sta purtroppo creando. Io ho molta paura per l'Italia e per gli italiani, perché io non vedo il fondo di questo abisso, sinceramente, soprattutto dal punto di vista economico.
Allora, abbiamo parlato della maggioranza, parliamo un attimo anche dell'opposizione, in particolare di quelle che sono le due principali forze di opposizione, almeno di area sovranista, poi c'è Forza Italia, insomma, che è tutto un altro discorso. Dunque, i sondaggi, sempre per quanto valgono i sondaggi, vedono la Meloni in forza di crescita, nell'ultimo sondaggio addirittura stava vicino al 15, ovviamente anche a danno della Lega. Ecco, come valuti tu questi differenti atteggiamenti, azioni da una parte di Salvini, dall'altra della Meloni? È parso di vedere un Salvini un po' più in difficoltà o comunque meno efficace del periodo precedente al lockdown? Ecco, insomma, qual è in generale la tua valutazione su come si sono mossi entrambi in questo periodo?
Allora, da un punto di vista personale, ma anche territoriale, perché io, conoscendo, insomma, esponenti da ambedue le parti, diciamo, della zona. Allora, per quanto riguarda i due capi massimi, insomma, come Meloni e come Salvini ha perso un po' quel tocco magico, secondo me, che tutto diventava oro, quello che faceva, era diventato un po' il one man show, no, del momento, e quindi lui diventava lì sulle social, le dirette, e magari Giorgia Meloni ha fatto un discorso meno, diciamo, invasivo, invadente a questo punto, ma più duraturo nel tempo. Un po' quello che, secondo me, le due scuole di pensiero, Lega e Fratelli d'Italia, fanno tuttora e hanno fatto e secondo me continueranno a fare, cioè la diversificazione chiamiamolo così, anche se è brutto, materiale umano, è completamente diversa, anche se uno può sembrare, anche se a qualcuno può sembrare uguale. Cioè, magari la Lega ha puntato più a un forte impatto, no? Abbiamo visto dal 2018 al 2019, insomma, con le elezioni, con a tirar dentro, diciamo, tutti, nel senso che di non costruire proprio il personaggio politico, perché se togliamo un Salvini, togliamo un Centinaio o qualche altro personaggio politico, abbiamo veramente difficoltà. Con diciamo, la squadra della Meloni, secondo me ci sono più personaggi che sono più politici, più persone che stanno sul pezzo, più preparate, e forse questo che a lungo andare farà la differenza. Cioè che la Lega ha scelto una forza più immediata, ha avuto un impatto immediato e maggiore in questi due anni, però poi dentro il contenitore se lo riempi di qualcosa che poi svanisce e torni giù. Se invece fai una crescita più costante, più robusta, anche se più lenta, come magari sta facendo Fratelli d'Italia, rischi in maniera positiva di avere comunque una base, di crearti una base solida che magari non ci hai messo così tanto tempo a arrivare. La Lega ci ha messo 2 anni a arrivare al 33% delle europee, magari l'Italia ci metterà qualche anno di più, però sarà più stabile quel tipo di risultato. Io la differenza tra i due, anche poi, ripeto, conoscendo l'amministratore da ambedue le parti, la vedo da questo punto di vista, cioè la preparazione, la conoscenza proprio della politica, nel senso dell'essenza vera della politica, cioè l'interesse per la polis, per la comunità, questo più radicato sul territorio, ecco.
Allora, in conclusione, visto che peraltro siamo già in tema, la domanda che faccio a tutti riguarda le prospettive future, appunto, del fronte sovranista. Da questo punto di vista, tu sei ottimista, pessimista? Pensi che potremmo avere un fronte sovranista più coraggioso in futuro e possa veramente preparare un'alternativa? Quando ci verranno a votare, non si sa, per il nostro paese?
Sì, io credo di sì. Non a caso proprio voglio chiudere con questa chiosa, insomma, Valeriano Tricolore nasce proprio con l'intento di unire più anime del fronte sovranista, per comunque, specialmente qua nella zona dei Cimini, che è quel comprensorio dove io, diciamo, opero, è proprio la volontà di combattere comunque un PD insieme ad altri comunque consiglieri che ci stanno vicini, insomma, della stessa area, di combattere comunque un PD che da anni ormai, da quando, diciamo, l'era di Zingaretti è cominciata nel 2013, perché poi noi qua subiamo molto l'influsso della regione, cioè è sempre stato così, chi governa la regione ha influsso anche sui comuni e sui paesi, è chiaro, è sempre stato da una parte e dall'altra, e quindi noi cercheremo proprio di fare fronte comune anche in maniera trasversale, ma trasversale nel senso del civismo, non da destra a sinistra. Io la trasversalità la intendo come un civismo puro che comunque sia vicino alla nostra visione delle cose e comunque alla visione nostra del mondo e della politica, chiaramente. Quindi sì, da questo punto di vista ho notato quando, insomma, è uscito Valeriano Tricolore, quando ho cominciato a lanciare questo nuovo progetto, molto entusiasmo, anzi forse questo allargamento ha un'aria meno, anche meno radicale, se così vogliamo chiamarla, anche se poi potremmo stare a discutere il termine radicale, quello che significa, insomma. Però ho visto che c'è stato molto, molto entusiasmo intorno, ho ricevuto messaggi, quindi faremo questo fronte comune, daremo questa battaglia e speriamo poi di portarla a compimento con una vittoria. Questo è quello, è l'invito, insomma, che io faccio a chi voglia dare proprio un'alternativa diversa a Vallerano, ma anche ai Monti Cimini, comunque, di cominciare ad avvicinarsi per questo tipo di progetto.
Bene, allora io ringrazio Jacopo Polidori per essere stato con noi questa mattina. Grazie Jacopo.
Grazie a voi e speriamo di sentirci in tempi migliori e che comunque possa insomma questo virus scomparire definitivamente e che comunque si possa ricominciare a fare politica come a noi piace.
Infatti. Buonasera, buongiorno, anzi buon proseguimento buongiorno agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.